prendo spunto da alcuni passaggi di Stefano, ma anche perché non ho preparato nulla di particolare, anche se devo ammettere che è una vita che mi preparo, perché quello che io ho scritto è il frutto di una vita di esperienza e di una vita di meditazione. L'angelo, il girovago, l'empio sembrano figure quasi allegoriche, forse lo sono. In realtà ognuno di noi che sia stato educato alla fede cristiano-cattolica deve aver attraversato alcuni momenti in cui ha avvertito d'essere angelo, o empio, o girovago, o meglio ancora avrà sovrapposto le tre dimensioni essendo contemporaneamente angelo, girovago ed empio. Se io volessi dare cronologicamente una scansione a quello che è accaduto autobiograficamente a me, ma per inciso, non esiste autobiografia che possa essere scollegata da una universal biografia, nel senso che ogni uomo somiglia all'altro uomo. Se io vi guardo, che cosa trovo di diverso da me? Io trovo che avete occhi, naso, orecchi, bocca, che avete spalle, che siete in tutto simili a me. Poi possiamo avere pensieri diversi, ma abbiamo pensieri. Possiamo avere comportamenti diversi, ma abbiamo comportamenti. Possiamo avere dei gesti diversi, ma abbiamo gesti. Ogni biografia può incontrare l'altra e in certi termini addirittura molte cose le facciamo tutti coralmente. Allora, io da bambino ho aderito con slancio, con fiducia, quella fiducia che si riserva alla voce della madre, alle attenzioni della madre. Ho vissuto con slancio, appunto, quasi abbracciando ciò che mi veniva proposto e che mi veniva detto. Ero l'angelo, ma non l'angelo che possa pensare filosoficamente, teologicamente, l'angelo che aderisce a quello che Dio gli ha dato. A me era stato dato da mia madre, che in fondo per ogni bambino è il Dio, era stato dato un insegnamento e io avevo aderito a quell'insegnamento. Poi, come accade a tutti i bambini, si cresce e si comincia a diventare, ad acquisire una certa voglia di indipendenza, un certo desiderio di scrollarsi di dosso quello che ci è stato detto, ma che ci appare tutto sommato imposto. E allora c'è il momento dell'esigenza dell'identificazione e quindi il momento della ribellione. Si contesta quasi assolutamente per il gusto di contestare, perché si vuole essere diversi. È il momento dell'impietà, è il momento della blasfemia, in cui si rifiuta, in cui si contesta, in cui ci si erge contro. Come accade ad ogni adolescente, poi si diventa maturi ed il pensiero si fa più riflessivo, il pensiero si fa più logico e sarebbe forse anche improduttivo rimanere fermi in una palude di intransigenza nei confronti di qualunque tipo di pensiero e di atteggiamento. Perché se io sono nella palude dell'intransigenza che aderisce o nella palude dell'intransigenza che contesta, comunque non mi muovo o addirittura sprofondo. Ecco il girovago, ecco l'uomo che, dico sempre, rivendica il diritto al dubbio, non il dubbio scettico, ma il dubbio volto alla conoscenza. Può essere e può non essere, ma dove c'è qualcosa che può essere e non essere, c'è per forza l'istanza di cercare, di indagare, di capire, la dinamica figura del Girolo. Poi si parlava di libertà. È questo proprio che l'Empio contesta. L'Empio dice: ma quale libertà? L'Empio, perché poi non è cioè non è l'Empio che conclude il poema o il dramma. Il dramma si conclude con un verso che dice che tutto, nonostante tutto, resta una verità, una manifestazione, un episodio, un avvenimento da considerare. Il martello sul monte inchioda, e qui uno si potrebbe fermare, perché qui c'è la fisicità, c'è la storicità, ma c'è inchioda il cielo, e il cielo è la dimensione dello spirito, e il cielo è la dimensione della religione. Quindi quell'inchiodare un uomo è anche un inchiodare un'idea, un inchiodare un messaggio, un inchiodare una missione, e poi siamo lì a dover riflettere, a dover pensare. Dunque, la libertà, dice l'Empio, ma quale libertà? Sì, Dio ha dato la libertà all'uomo, ma sapeva benissimo come sarebbe andato a finire, quindi vuol dire che era tutto preordinato, che c'era già tutto nella sua mente, doveva andare così, poi avrebbe immolato il figlio per redimere l'uomo. Insomma, l'Empio dice: cos'è sta pagliacciata? L'angelo gli risponde: ma tagliati la lingua e buttala nello scolo, perché quando cominci a parlare così e diventi così intransigente, non c'è più nemmeno possibilità di dialogare con te, non c'è più possibilità di dialogo. E c'è il girovago che invece, e questo io ve lo leggo direttamente perché è significativo, proprio alla fine dell'opera il girovago dice all'Empio: consideri soltanto sopra o sotto le dimensioni sterili del piano che senza spazio segnano ridotto. Guarda più fondo e guarda più lontano, apri la mente, portala al dilemma. La verità non è dentro la mano. E queste parole, questi versi, sono significativi per comprendere un po' la spiritualità del girovago, che è l'unico che non è sicuro, ma è l'unico che pensa in maniera feconda. Poi l'infinito, giusto. E l'Empio osserva quello che Valentini rilevava, rimarcava: ma che senso ha pensare a un infinito che tutto sommato non è infinito se gli manca qualcosa? Che deve creare Dio? Vuol dire che non è infinito se deve creare qualche cosa di nuovo. Bene, l'angelo propone, ma questa naturalmente è un'ispirazione dell'artista, non è teologia e non è nemmeno, può essere filosofia, sì, certo. L'angelo propone un concetto di infinito che si sintetizza in questa terzina: se l'infinito tutto e nulla abbraccia, da sé sconfina e il limite contiene, che poi dilata dove non ha traccia. È un infinito un po' matematico, un infinito in espansione, come volesse dire l'angelo che infinito sarebbe l'infinito se gli ponessimo il limite di non potersi espandere. È una domanda anche questa. E poi vorrei concludere invece con una nota stilistica. Si parlava di terzina. Una delle domande che più frequentemente mi vengono rivolte, una delle obiezioni più che altro, dice: ma perché la terzina? La terzina appartiene al passato, la terzina è ormai superata, adesso prevale il verso libero, tanto libero, vi dico, tanto libero che è diventato libertino, perché basta semplicemente su un foglio di carta non occupare lo spazio fino al termine destro, al margine destro del foglio, e andare a capo di tanto in tanto, magari dopo una e congiunzione o dopo un che pronome relativo, in maniera anche goffa, in maniera anche poco estetica. Basta andare a capo e si è poeti d'incanto. O certo non si diventa poeti rispettando invece un metro cadenzato fisso, perché io posso dire tante di quelle sciocchezze con gli endecasillabi e anche con le terzine dantesche da essere molto più impoetico di qualcuno che mi usi il verso libero e lo sappia usare e sia poeta. Io non sto qui a sancire che oltre la metrica classica non possa esistere poesia. Ci sono esempi di poesia altissima che non fanno uso della metrica classica. Ma se ci pensate, la musica è nella parola stessa. Prendiamo una qualunque parola, questa ha un accento. Ha un accento che i grammatici chiamano tonico. Ed è quello che contraddistingue la sillaba su cui va a posarsi, ad appoggiarsi la voce, quasi prolungandola di qualche attimo, quando pronuncia una parola. Quindi la sillaba dove va ad appoggiarsi la voce. Vogliamo vedere? Prendiamo la parola tavolo. Qual è il ritmo? Tavolo. Lo avete sentito o no il ritmo? Dunque c'è suono, dunque c'è cadenza. Ma io posso usare anche un altro tipo di accento e posso dire perché, perché. Anche questo è il ritmo, anche questo è il suono. Ma io posso dire anche tanto, 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 perché. Tavolo. E quando noi parliamo, se abbiamo il gusto del parlare, noi abbiamo anche il gusto del cadenzare, perché anche la prosa ha il suo ritmo, perché anche la prosa ha la sua musica. Quando noi scegliamo una cadenza particolare, quando scegliamo di ripetere un passo, ecco che allora noi danziamo con la parola e creiamo una musica che ripete quella cadenza. Ecco il ta 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 ta, ma io posso anche usare dei numeri. 70, 98, 48. E questo cos'è? È un endecasillabo. 70, 98, 48, 47, 9, 51, 67, 80, 98. E poi magari un endecasillabo tronco. 70, 98, 7, 3. Le parole, eh? Noi siamo qui di fronte che parliamo, è fatto un endecasillabo, sarà banale, sarà impoetico, ma intanto è una cadenza. E se poi c'è la capacità in quell'endecasillabo di inserire la poesia, allora magari ecco che fiorisce un verso come dolce color d'oriental zaffiro. Ah, dice, che spettacolo! Musica, musica pura. Allora abbiamo stabilito che il verso, anche ripetuto con una sua cadenza, è semplicemente una scelta ritmica. Basta. Quindi non può essere antico un ritmo. E per concludere, poi ho finito davvero, proviamo a far capire meglio a chi non avesse le idee chiare che significa terzina dantesca. Un'idea dantesca, una musica dantesca. E leggiamole, no, io potrei anche proporvi Dante, ma ritorniamo a quei versi che leggevo prima. Vediamo che cosa succede. Consideri soltanto sopra o sotto. Tenete presente questa parola, sotto. Le dimensioni sterili del piano, piano, che senza spazio segnano ridotto. Sotto, piano, ridotto. La terzina è finita. Che è successo? Il primo e il terzo verso sono fra di loro in rima, sotto ridotto, perché a partire dalla sillaba accentata le parole, le sillabe diventano identiche. Sotto ridotto. E la parola centrale, piano, darà luogo alle due parole che dovranno risuonare con essa, che dovranno fare rima. Per cui il piano magari incontrerà lontano e mano. In mezzo a lontano e mano c'è la parola dilemma che suggerirà flemma e gemma. In mezzo a flemma e gemma c'è commuove che suggerirà muove e nuove. E sentite allora la musica. Consideri adesso solo la musica, quindi vi faccio sentire solo la cadenza in maniera un po' schematica, però per farvi comprendere. Consideri soltanto sopra o sotto le dimensioni sterili del piano che senza spazio segnano ridotto. Guarda più fondo e guarda più lontano, apri la mente, portala al dilemma. La verità non è dentro la mano, dilemma, perché scambi l'austero con la flemma, bella di sé che invece si commuove. Metti la pietra al dito e non la gemma, la processione lenta che si muove, e così via. Per cui lo schema A, B, A, B, C, B, C, B, C, eccetera. Grazie.
Congratulazioni.